il racconto del capitolo 9 che oggi leggeremo ha uno scopo fondamentale, è quello di illustrare l'affermazione di Gesù che si trova al versetto 5. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Riprende così una espressione che già nel prologo si era colta, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E poi verrà ripresa nel capitolo 11 ai versetti 9-10. Nel contesto del racconto della risurrezione di Lazzaro, quando Gesù è ancora lontano, dice che le ore del giorno sono 12 e bisogna camminare finché c'è la luce, perché chi cammina senza la luce inciampa. E è una evidentissima allusione alla sua presenza nel mondo. Attorno al versetto 5 del capitolo 9 ruota tutta l'azione, che è piuttosto complessa perché coinvolge una serie di personaggi che cercheremo di accostare distintamente. È chiaro che il personaggio principale è Gesù, ma Gesù appare solo all'inizio e alla fine del racconto. Poi tutta l'azione drammatica lascia Gesù sullo sfondo per farlo riapparire alla fine. È lui il centro di tutti i dialoghi che compongono l'azione scenica, ma lui è assente fisicamente. Appare solo all'inizio e alla fine del racconto, come dicevo. I personaggi che sono coinvolti nell'azione scenica, oltre a Gesù, sono il cieco, i vicini, i farisei, i genitori e una piccola comparsa dei discepoli all'inizio del racconto stesso. Gesù è colui che agisce, tutti gli altri parlano. Gesù, agendo, mostra quale sia la sua identità. Uno che è capace di dare la vista a un cieco nato vuol dire che è una persona che ha un potere ricreatore particolare. Per ben 4 volte nel testo, ai versetti 6, al versetto 11, al versetto 14, al versetto 15, si fa riferimento all'azione di Gesù. All'inizio in forma diretta e poi in forma narrativa. Gli altri fanno riferimento all'azione di Gesù. Merita attenzione il modo con il quale Gesù guarisce questo cieco nato. Fa del fango con la saliva. Gli esegeti vedono qui una allusione al racconto della formazione dell'uomo in Genesi 2. Secondo il racconto secondo della creazione, Dio fa l'uomo con l'argilla. Gesù qui si presenta come colui che rifà l'uomo con la stessa metodologia. E attraverso questa azione dice in sintesi quale sia la sua identità, che poi verrà illustrata gradualmente nel corso della narrazione, dove ritroveremo ancora profeta, uomo, un tale, figlio dell'uomo, signore. anche in questo racconto, come nei precedenti che abbiamo letto, c'è una intenzionalità cristologica, quasi a dire che c'è un percorso di graduale scoperta dell'identità di Gesù. È quell'uomo, è quel tale, uno che non osserva il sabato, quindi uno che si contrappone alla legge, un profeta, poi il Cristo, poi uno che non è da Dio, o che è da Dio, il figlio dell'uomo, il Signore, il giudice. Passando in rassegna tutto il racconto, si potrebbe costruire una cristologia intera. Giovanni vuole in questo modo mostrare l'identità della persona, Gesù, che sembrerebbe semplicemente uno che non ha grande valore, ma che in realtà è colui che viene nel mondo per dare luce al mondo. E può dare luce al mondo perché è il profeta, perché viene da Dio, perché è il figlio dell'uomo, perché è Signore. Proviamo brevemente a considerare i diversi personaggi che ruotano attorno a Gesù. Il cieco. L'Evangelista annota che era cieco fin dalla nascita. Ed è per questo che alla domanda chi ha peccato, domanda che pongono i discepoli, lui o i suoi genitori, Gesù risponde che né lui né i suoi genitori. Non lui, perché se è cieco dalla nascita non c'è connessione, ma neppure i suoi genitori. E in questo modo Gesù sgancia l'idea che malattia e peccato stiano in rapporto di causa-effetto, o meglio di effetto e di causa. Comunque sia, è un uomo impossibilitato a vedere e in quanto tale diventa termine del beneficio che Gesù compie. Guardando da vicino sembrerebbe un uomo ingenuo, perché racconta tutto quello che gli è capitato in più di una circostanza, nonostante l'incredulità degli altri. Man mano racconta ciò che gli è capitato, svela l'identità di Gesù, difendendolo dalle accuse dei farisei. Sembrerebbe che mentre racconta a interlocutori diversi e in circostanze successive, a lui appare sempre più chiaramente colui che ha operato il prodigio. Nello spiegare agli altri sembra capire sempre più in profondità l'identità di Gesù. Se avrete pazienza di rileggere il racconto e confrontare i diversi modi secondo i quali egli si esprime di fronte ai diversi interlocutori, vi accorgerete che man mano procede, dice sempre qualche cosa di più. E questo rispecchia molto probabilmente l'itinerario dei credenti che col passare del tempo, trovandosi in circostanze nuove, hanno l'opportunità di scoprire e di dire meglio l'identità di Gesù. Alla fine, quest'uomo si trova di fronte a Gesù e professa la sua fede, seguendo un itinerario che si sposta dal fatto di essere diventato vedente al vedere Gesù. È interessante tenere conto anche, in italiano un po' difficile coglierlo, in greco invece è molto più evidente, la diversità del verbo che viene utilizzato. Quando lui fa riferimento al fatto di aver recuperato la vista, si usa il verbo greco blepein. Quando si trova di fronte a Gesù e Gesù gli domanda: credi tu nel figlio dell'uomo? Egli gli risponde: ma e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: tu l'hai visto. E il verbo che viene usato è orao, che è il verbo caratteristico dei racconti delle apparizioni pasquali. Il vedere Gesù non è un vedere qualsiasi, è il vedere il figlio dell'uomo, è il vedere il Signore. Il gesto che egli compie alla fine di prostrarsi davanti a Gesù sta ad indicare che ormai è arrivato alla professione di fede. Ma è arrivato alla professione di fede perché Gesù gli si è rivelato, potremmo dire gli è apparso. Sappiamo molto bene che nelle antiche formule di fede relative all'apparizione di Gesù si usa il verbo ofte, che è l'auristo medio passivo del verbo orao, e sta a significare si diede a vedere. Allora Gesù si dà a vedere a quest'uomo, non è più semplicemente il vedere con gli occhi fisici, è il vedere caratteristico della fede. Osservando il linguaggio si nota come gradualmente quest'uomo proceda dal fenomeno alla identità più profonda di chi quel fenomeno ha prodotto, cioè Gesù. Secondo gruppo di personaggi, i vicini. Nella descrizione di Giovanni è rilevante l'opinione della folla, che lascia intendere che la persona che è arrivata a credere appaia per un certo verso come tutti gli altri e per un altro verso notevolmente differente, al punto che non ci sono più parametri sufficienti per identificarlo. È lui? Non è lui? Notiamo bene, il cieco qui non è semplicemente quell'uomo, è colui che è diventato credente. E allora l'ambiente circostante si domanda: ma prima era in un modo, adesso è in un altro, sarà ancora lui? Non è più lui? C'è l'assunzione di una nuova identità che sconvolge i parametri di valutazione. E lui invece che cosa dice? Guardate che sono ancora io, sono proprio io. Che è quanto dire, si interrompe la relazione di conoscenza abituale. Diventare credenti crea un certo distacco dall'ambiente. Non permette più di essere letto con i parametri che precedentemente valevano. I vicini però sono personaggi laterali, sono semplicemente incuriositi dal fatto. Per loro Gesù è semplicemente un tale. E difatti domandano: dov'è questo tale? L'espressione tale, tis, si usa frequentemente nel Vangelo di Giovanni come punto di avvio della scoperta di Gesù. Il cieco non lo sa dov'è. Ma perché non lo sa? Perché non è ancora diventato credente. Torniamo al racconto di questa mattina. Quando sei venuto qua? È un interrogativo che denota l'ignoranza. Dov'è questo tale? Torniamo all'interrogativo con il quale abbiamo incominciato. Pu meneis, dove dimori? Non lo si sa, fino a quando non si è arrivati ad essere credenti. Il cieco gradualmente nella sua spiegazione arriverà a dire che questo tale, almeno ipoteticamente, viene da Dio. Ma quando i vicini lo interpellano, e lui non lo sa dove sia. E non lo sa precisamente perché non è ancora entrato in contatto rivelatorio credente con Gesù. Secondo gruppo di personaggi, i farisei giudei. Anzitutto costoro constatano che quest'uomo, che Gesù, quest'uomo, Gesù, ha fatto ciò che non doveva fare. Un'attività manuale in giorno di sabato. E quindi non solo mettono il dubbio sulla identità di Gesù, come di uno che viene da Dio. Per giustificare il loro dubbio, mettono in dubbio che costui fosse stato cieco. I giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e che aveva recuperato la vista. Che è quanto dire. Mettono in discussione il fatto per difendere la loro opinione su Gesù. In seguito vedranno Gesù semplicemente come un peccatore, perché non corrisponde ai parametri necessari per poter dire che viene da Dio. L'idea che il giusto è colui che osserva la legge era radicata. Ma i farisei ritengono che l'osservanza della legge debba avvenire secondo l'interpretazione che essi danno della legge. E nel loro modo di porsi, e questo è un tratto distintivo dell'Evangelista Giovanni, mostrano una ironia drammatica. Non sanno di dove sia, ma nello stesso tempo dicono che non può venire da Dio. Notiamo bene, non sappiamo di dove sia, però sappiamo che non viene da Dio. Quasi come noi quando diciamo che non ci intendiamo di una cosa, però diciamo il nostro parere. Io non lo so, però secondo me. È il modo semplicemente di affermare se stessi indipendentemente dall'ignoranza nella quale ci si trovi. Cadono nella ironia drammatica che dicevo perché sono presuntuosi. Cosa dicono a un certo punto a colui che era cieco? E che cerca di spiegare che se costui lo ha guarito, non può essere un peccatore. Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi. Versetto 34. Ancora una volta va notata l'ironia di Giovanni. Colui che è diventato credente può diventare maestro di chi presume di avere autorità. E qui si vede nel sottofondo il passaggio che si è realizzato nell'autorità religiosa. Non più l'autorità giudaica, bensì il credente in Gesù. Alla fine la sorte dei farisei è quella di rimanere ciechi, perché hanno paura a lasciare le loro convinzioni e si chiudono alla rivelazione da parte di Gesù. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Versetti 40-41. E in questo modo l'Evangelista Giovanni dice una delle motivazioni per le quali non si arriva ad accogliere Gesù. È la presunzione di poter prefigurare l'identità stessa di Gesù. È la supponenza di chi ritiene di avere già fissato come le cose debbano andare, e siccome le cose sono andate diversamente, allora le cose non sono vere. Altro gruppo, i genitori, sono convocati dai farisei per poter verificare se quell'uomo fosse effettivamente loro figlio. I genitori sono timorosi. L'Evangelista scrive: avevano paura dei giudei. Perché? I giudei avevano stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Versetto 22. I genitori non vogliono prendere posizione. Sono davanti al fatto, non lo possono negare. Quello è veramente loro figlio, quello era veramente cieco, ma per paura dichiarano di non sapere né come abbia fatto a vederci, né chi sia chi gli ha aperto gli occhi. E quindi rimandano al figlio, chiedete a lui, all'età, parlerà lui di se stesso. Sullo sfondo qui si vede il conflitto che nasce all'interno delle famiglie quando qualcuno che era appartenente al giudaismo si converte al cristianesimo. Chi ieri sera ha visto il film su Edith Stein ha avuto una percezione di questo genere. E quando non Giovanni ma i sinottici nei discorsi missionari dicono che sarete traditi perfino dai vostri genitori, lascia intendere la tensione che si creava per l'adesione al cristianesimo. Tra parentesi, se volete leggere un bel romanzo, vi consiglio di Potok, il mio nome è Asher Lev. Potok, il mio nome è Asher Lev, che descrive l'itinerario di un pittore ebreo che arriva a dipingere una crocifissione. Potok con la K finale, pubblicato da Garzanti nel 2012. Ovviamente i genitori non sanno come abbia fatto a vederci né sanno chi gli ha aperto gli occhi, perché non sono credenti. Per poterlo sapere bisognerebbe arrivare a credere in Gesù. Il figlio, l'ex cieco, può parlare. Perché? Perché è l'unico che è arrivato alla fede. I genitori che non hanno fatto l'itinerario non sono in grado di dire alcunché. Anche qui un tratto ironico. Chiedete a lui, all'età, ma non solo all'età. Lui ha fatto il passaggio, noi non l'abbiamo ancora fatto e forse non lo faremo neppure. Parlare di Gesù senza essere illuminati da lui è impossibile. Per cui la dichiarazione di ignoranza è frutto di una impossibilità. E l'impossibilità su che cosa è fondata? Sulla paura. La paura di sradicarsi dal proprio ambiente. Sapevano che li avrebbero cacciati dalla sinagoga. Dicevo, introducendomi, che lo scopo del racconto è presentare Gesù come luce del mondo, di fronte alla quale però si possono chiudere gli occhi. Il criterio per poter essere illuminati da Gesù è nella conclusione del racconto, cioè nel riconoscere di aver bisogno di essere guariti. I farisei restano ciechi perché ritengono di vedere già. Ritengono di non poter ottenere nulla da Gesù, che essi giudicano in base ai parametri che si sono ormai fissati nella loro mente. Gesù invece si presenta come colui che è in grado di dare luce anche dove sembrerebbe impossibile. Il cieco nato. Qui sullo sfondo si potrebbe vedere la condizione delle comunità giovannee nel mondo pagano o anche nel mondo giudaico. Allora, chi è in quella situazione, chi è nelle tenebre, nativamente, perché è nato lì, a un certo punto conosce uno sradicamento, e però è lo sradicamento che porta a vedere la luce del mondo. I distratti, cioè i vicini, i presuntuosi, cioè i farisei, i timorosi, cioè i genitori, non possono giungere alla fede. L'Evangelista vuol mostrare che l'itinerario per giungere al riconoscimento di Gesù, per stabilire una relazione con Lui come Signore, è un itinerario che porta fuori. E è un itinerario nel quale bisogna mettere in conto conflitti. E non è un itinerario sciolto, potremmo dire. È un itinerario che è fatto compiere da Gesù, sicuramente, ma è un itinerario nel quale si richiede un notevole coraggio. Vi lascio tre domande. La prima: a quale dei personaggi del racconto mi sento più vicino? A quale dei personaggi del racconto mi sento più vicino? Seconda: che cosa mi impedisce di arrivare a una fede più profonda? Che cosa mi impedisce di arrivare a una fede più profonda? La terza. Ci sono circostanze nella mia vita nelle quali posso dire che Gesù è la mia luce. Ci sono circostanze nella mia vita nelle quali posso dire che Gesù è la mia luce.